Presto, presto!
Le notizie appena sveglie.
Here we go!
Questa puntata è dedicata a tutte le persone burbere, quelle di poche parole e di gesti bruschi, quelle gentili a modo loro, saltando i preamboli e le carinerie. Quelle che sembrano rinchiuse in un loro mondo, come in una torre, da cui calano il ponte levatoio per pochi e selezionati cari. Quelle scontrose, di primo acchito antipatiche e un po' antitutto. Quelle che vanno avvicinate piano, con cautela, come gatti selvatici. Questo venerdì 5 giugno è tutto per voi. Potete prendervelo senza dire grazie. Basterà un cenno della testa e un grugnito. Sapremo capire.
Capire.
Così? Intendere? Io li apprezzo i burberi, eh?
Ma anche i grugniti io apprezzo. Sono già qualcosa.
Cioè, dici, in un orizzonte così un po' di incomunicabilità, un grugnito è già qualcosa.
Ma sì, siamo, come dire, l'adolescenza che è passata anche in noi.
È vero, ci ricordiamo di quando grugnivamo. Beh, insomma, queste fasi preistoriche della vita per alcuni persistono poi anche nella maturità.
Anche alla mattina per alcuni.
Ah sì?
C'è chi alla mattina proprio il massimo è un grugnito.
No, io quando mi sveglio, una volta che sono sveglia sono pronta per il mondo.
Ma tu sei nata pronta per il mondo.
Buongiorno Claudia.
Buongiorno
Campaglia.
Cinzia Poli, è venerdì di questa settimana che è stata lunghissima.
Addirittura.
Ma guarda, non finiva più.
Questi 3 giorni infiniti. Che cosa ci dicono le prime pagine dei quotidiani? Cosa vogliono da noi?
Un po' di tutto.
Su cosa ci interrogano?
Ma c'è anche uno spiraglio di pace, sai?
Hai visto? Ucraina-Russia.
Sì.
Zelensky l'ha invitato,
no.
Invitato a Putin,
ma no, ma non
faccia
sto,
a faccia.
Ma non sto parlando di queste cose qua. Sto parlando della vera pace.
Cioè?
La soluzione di Berlusconi.
Ah.
Sembra di vivere in un mondo fermo a 30 anni fa. Io penso, dico timidamente, sussurro, giuro con molta umiltà, che se continuano così,
sì,
il voto degli under 35-40, questi...
Ce lo perdiamo tutto.
No, loro se lo perdono
tutto.
Proprio, ma tutto. Speriamo. E quindi, vabbè, dai, iniziamo, non parliamo subito di politica, andiamo prima dalla cultura, passiamo...
Sì, perché, lo spirito, allo spirito, Claudio.
Dai, lo spirito.
It's gonna wreck.
questo inizio così un po' gospel quasi, eh? Molto spirito.
Adesso mi rimane in testa.
Beh certo, la canterai tutto il giorno infastidendo la redazione come tuo solito. Ma tutta questa spiritualità mi serve perché su Avvenire c'è un'intervista allo scienziato, il fisico Federico Faggin, che è un personaggio che mi incuriosisce molto, perché lui è uno scienziato di fatto di grandissimo successo. È quello che si è inventato il microprocessore, ha inventato il touchscreen, cioè lui ha vissuto nella Silicon Valley ed era un genietto della Silicon Valley. Poi a un certo punto ha avuto una sorta di esperienza personale, di spiritualità, che lo ha cambiato tantissimo, per cui adesso fa delle profonde riflessioni sul senso della coscienza, dell'appartenenza ad una, cioè lui vede il mondo, come l'universo, come un uno a cui si appartiene, perché questa è la sensazione forte che lui ha avuto. Tutte le volte che leggo delle sue interviste mi incuriosisce abbastanza, e parteciperà a un festival della città di Prato, Seminare Idee, e la sua lezio si intitolerà Nessuna macchina potrà mai desiderare. E insomma, questo articolo è una sorta di anticipazione di questo suo intervento, un tema che riassume il cuore della sua ricerca degli ultimi anni: la convinzione che l'uomo non possa essere spiegato soltanto attraverso la materia e che la coscienza rappresenti una dimensione fondamentale della realtà.
Speriamo.
Secondo Faggin, desiderio, libero arbitrio.
Posso fare dei commenti ogni
certo,
tanto?
Certo, come al cinema. Ma non entrare lì dentro.
Ma no, sei tu che hai detto quelli che mugugnano.
Bravo, puoi farlo. Secondo, hai libertà di mugugno. Secondo Faggin, desiderio, libero arbitrio, significato e creatività sono esperienze che non possono essere ridotte a processi algoritmici o biologici. Una posizione che lo porta a mettere in discussione alcune delle interpretazioni più diffuse della scienza contemporanea e a proporre una visione nella quale la coscienza non è un prodotto dal cervello, ma una proprietà originaria dell'universo. Dice il professor Faggin: il desiderio è una manifestazione della coscienza. La visione materialista dominante tende a descrivere l'essere umano come una macchina estremamente sofisticata, il risultato di processi fisici e chimici che avvengono nel cervello. In questa prospettiva il desiderio viene interpretato come una conseguenza di meccanismi biologici, evolutivi o neurologici. Io credo invece che sia qualcosa di più profondo. Il desiderio è strettamente legato al significato e all'intenzione. Non riguarda semplicemente la ricerca di un vantaggio biologico, ma la capacità di orientarsi verso qualcosa che ancora non esiste e che può essere creato. È ciò che consente all'essere umano di produrre conoscenza nuova, non limitandosi a rielaborare informazioni già presenti. Quando desideriamo, non stiamo soltanto reagendo a uno stimolo, stiamo esercitando una forma di libertà creativa che appartiene alla coscienza. Gli dice Davide Re, che lo intervista. Nelle sue opere lei parla spesso della necessità di conoscere la coscienza attraverso l'esperienza diretta. Risponde Faggin: significa riconoscere che esistono aspetti della realtà che non possono essere conosciuti esclusivamente dall'esterno. La coscienza è uno di questi. Possiamo osservare il cervello, misurare attività neuronali, costruire modelli matematici, ma nessuna di queste operazioni ci permette di accedere direttamente all'esperienza soggettiva. La coscienza si conosce attraverso la coscienza stessa. È un'esperienza immediata che ciascuno di noi vive continuamente. Noi sappiamo di esistere non perché qualcuno ce lo dimostra, ma perché ne facciamo esperienza diretta, e questa dimensione interiore è stata riconosciuta da molte tradizioni sapienziali e filosofiche. Dice poi: ho scoperto che le domande più importanti non riguardano soltanto il funzionamento delle cose, ma il loro significato. Mi sono reso conto che comprendere come funziona il mondo non basta, è anche necessario comprendere chi siamo. La questione dell'identità, della coscienza e del significato è diventata sempre più centrale. Oggi ritengo che ciascuno di noi partecipi a una realtà molto più ampia della propria individualità. In qualche modo conteniamo dentro di noi la potenzialità di uno, di tutto ciò che esiste. Le macchine possono elaborare enormi quantità di informazioni, riconoscere schemi, produrre testi, immagini e soluzioni molto sofisticate. Ma questo non significa che comprendano il significato di ciò che fanno. Un algoritmo manipola simboli, non possiede esperienza soggettiva, non sente, non desidera, non attribuisce significato. Quando dimentichiamo questa differenza, rischiamo di sviluppare una visione riduttiva dell'essere umano. La vera sfida non è capire quanto diventeranno intelligenti le macchine, ma comprendere che cosa sia realmente la coscienza. Finché non comprenderemo meglio la natura della coscienza, continueremo a possedere strumenti sempre più potenti, senza sapere fino in fondo chi è colui che li utilizza e per quale scopo lo fa. Questa è un'anticipazione delle riflessioni della questa sua lezione che si intitola Nessuna macchina potrà mai desiderare, del professor Federico Faggin. Lui sarà domenica 7 giugno a Seminare Idee Festival Città di Prato. Oggi lo trovate su Avvenire.
E guarda che si incastra bene con questo vecchio pezzo, eh? Senti qua. Land. Così è tornata da un passato.
Un po' una meteora questi Adventures, eh?
Però non è male, perché
bello,
c'è dentro
pezzo.
Un po' dei tormentoni.
Sì, di grande respiro, così.
Cosa vedi tu? Vedi prati verdi, Irlanda,
mare.
Tu vedi Irlanda.
Ma io vedo anche
scogliere?
Anche scogliere, sì, come si chiamano, le Giant's Causeway dell'Irlanda. Ma è anche qui forse che potremmo andare, perché adesso vi parlo di Hugo Pratt e di tutti i libri che sono entrati nei suoi racconti e nei suoi albi. Oggi sulla stampa Marco Steiner, che è stato il principale collaboratore di Hugo Pratt, ne parla, anche perché poi sarà ospite a Torino domani alle Gallerie d'Italia, perché ci sarà questo incontro Geografia Immaginaria, l'archivio diffuso di Hugo Pratt e i luoghi di Corto. Scrive Marco Steiner: per un periodo della mia vita ho avuto la fortuna di entrare nel laboratorio alchemico di un mago della letteratura disegnata, Hugo Pratt. La sua casa svizzera di Granvaux era una specie di altrove. All'interno di quel blocco di vetro e cemento, incastonato fra le vigne che si affacciano sul lago Lemano, c'erano tavoli lunghi e larghi, centinaia di tubetti di colori, tazzi d'acqua sporca pronta per bagnare pennelli di ogni dimensione e fogli bianchi in attesa di magici acquarelli. C'era sempre musica nell'aria e dalle finestre si susseguivano visioni malinconiche di giornate grigie di pioggia o verdi di prati, fiori e alberi carichi di colori. In certe giornate esplodevano pennellate rosse e arancioni di lunghi tramonti che mescolavano le sfumature del cielo e del lago. Ma le pareti di quelle stanze non c'erano, o meglio, non si vedevano, perché erano completamente ricoperte da scaffali stracolmi di libri. La mia amicizia con Hugo Pratt è iniziata cercando fra quei libri. Vammi a prendere il volume del Myers Lexicon, dove sono descritti i sepik della Papua Nuova Guinea, e poi portami anche il National Geographic del giugno 1967, quello dove c'è l'articolo sullo Yankee naufragato a Rarotonga. Cose del genere. C'erano libri, atlanti, riviste, enciclopedie, romanzi di ogni argomento ed epoca in quell'archivio di pagine. La sua stanza da letto era tappezzata dalla sua imponente collezione di libri sugli indiani d'America, la sua grande passione. Una passione che gli fece realizzare la saga di Wheeling in varie fasi nel corso di 30 anni di lavoro. Era il 1989, poi lui se n'è andato nel 1995. Adesso i suoi volumi sono tutti lì, 17.000. Lui era senz'altro un grande acquarellista, Hugo Pratt, un grande disegnatore, ma io ero rimasto colpito dalla potenza narrativa delle sue storie, ed è stato proprio maneggiando e ordinando quei libri che mi sono reso conto dell'importanza delle fonti storiche, geografiche e letterarie. Fra quei libri c'erano Bestie, Uomini e Dei di Ossendowski, un testo fondamentale per realizzare Corte Sconta detta Arcana, e i volumi che raccontavano la vita del leggendario barone Roman von Ungern-Sternberg. C'era la storia del pirata tedesco Felix von Luckner e del suo veliero Siedler, uno degli spunti storici per una ballata del mare salato. C'erano i dossier sulla prostituzione in Argentina, libri che parlavano delle avventure sudamericane di Butch Cassidy, fondamentali per Tango. C'erano tanti libri di poesia, da Sappho a Shelley, a Keats, a Rimbaud. I suoi personaggi all'interno dei fumetti leggevano spesso libri. Era una conseguenza naturale di quel continuo vagabondare per cercare fra le pagine. Corto impugna Utopia di Thomas More, o Demian di Hermann Hesse. Rasputin legge Il viaggio intorno al mondo di Bougainville, mentre Ken sceglie Melville. Naturalmente, fra tutti quei volumi c'erano quelli sugli indiani, le giubbe rosse, i boschi, i laghi e i rinnegati di Fenimore Cooper e le frontiere di Kenneth Roberts. Ma c'era anche la filosofia di Platone, le teorie di Churchward su altri mondi possibili e necessari per disegnare Mu. E poi c'era Jack London, che appare in persona alla giovinezza. Insomma, è evidente come da quel grande universo di libri nascano basi di conoscenza, spunti per la fantasia, inneschi per tante avventure, in una spirale infinita che parte da quel labirinto di libri la cui conservazione ha determinato in Pratt, in me e sicuramente in molti altri una sorta di effetto di contagio germinativo in grado di allargare l'immaginario. Il mio augurio è che qualcuno abbia la fortuna di entrare in un luogo dove, spostando, spolverando, sfogliando un libro, si ritrovi ad avvertire la sensazione che quel libro stava aspettando proprio lui per intraprendere un movimento fisico e mentale in grado di portarlo, come dice Corto Maltese, sempre un po' più in là. E questi sono i ricordi e le riflessioni di Marco Stein sull'importanza dei libri, dei volumi, degli atlanti per i viaggi disegnati di Hugo Pratt. Oggi lo trovate sulla Stampa.
E questo invece è il primo brano di un nuovo album di Fatoumata Diawara che è appena uscito. L'album si chiama Massa e questa canzone si chiama Jannè.
Oggi su molti quotidiani si trova il ricordo di Marjan Satrapi, che è morta ieri. Su Repubblica è in prima pagina la sua foto e c'è l'articolo di Roberto Saviano, Addio a Satrapi, donna libera, che raccontò l'Iran con Persepolis. Su tutti i quotidiani c'è almeno un trafiletto che la ricolta. Ho scelto l'articolo di Cristina Piccino sul Manifesto, che racconta lo sguardo punk che ha inventato un'altra resistenza. La ragazzina che vedete nel film e che crescendo diventerà la giovane donna che ero io quando ho lasciato il mio paese a 23 anni, oggi non avrebbe mai lasciato l'Iran, ma sarebbe scesa in strada, avrebbe combattuto, forse avrebbe perso un occhio. All'epoca noi eravamo così terrorizzati che non ci azzardavamo a parlare, ma questa nuova generazione non è spaventata. Quel muro di paura è stato abbattuto. Adesso la paura è dall'altra parte, sono loro ad avere paura di noi e fanno bene ad essere spaventati. Diceva Marjan Satrapi a Bologna 2 anni fa, presentando la versione restaurata di Persepolis. Quel film, realizzato insieme a Vincent Parronneau, con le sfumature del bianco e nero che dall'universo della sua graphic novel graffiavano lo schermo, ispirandosi al neorealismo italiano e all'espressionismo, aveva conquistato il Festival di Cannes nel 2007, facendo infuriare la Repubblica Islamica, che aveva accusato l'artista di dare un'immagine falsa della società iraniana a beneficio delle potenze straniere. La sua era la resistenza delle storie che narrava, l'umorismo di fronte all'orrore, quel tono duro e lieve allo stesso tempo. Quando era stato pubblicato in 2 volumi all'inizio del 2000, Persepolis era diventato subito il riferimento di un genere fino allora inedito, l'autobiografia a fumetti. Quel tratto di ombra e di luce, di paura e di felicità, raccontava l'infanzia e l'adolescenza di Margie, l'alter ego di carta dell'autrice, ma era anche un documento politico di grande potenza e affermava la presa di parola di un femminile contro le convenzioni della propria rappresentazione. La ragazzina punk e inventiva di Satrapi mette in discussione i barbuti islamici e le suore di Vienna, dove l'adolescente arriva per studiare, il maschilismo in Oriente e in Occidente, mentre cerca il sogno di un Iran senza dogmi e come alleata migliore alla combattiva e caustica nonna, la quale della tradizione le insegna la sensualità di profumare col gelsomino la biancheria intima. In un altro suo romanzo grafico, Embroideries, un gruppo di donne iraniane di ogni provenienza sociale si ritrovano per un tè e parlano di sesso, interventi chirurgici, superstizioni, tabù e religione, l'umiliazione, il rifiuto e le assurdità degli uomini. È la resistenza vitale, inventiva, Chiara Marjan Satrapi, inconfondibile col suo look nerissimo, come i capelli e le labbra rosso accese, che le famiglie, che le amiche ricordano per la sua gioia e per quel suo pensiero libero che affermava nella ricerca artistica e nello stare al mondo, lei che da piccola si immaginava prigioniera politica e sognava di essere Bruce Lee. Era questa la sua scommessa e il suo desiderio, un'arte legata all'esperienza ma che sapesse dire di tutti, che fosse una voce e uno spazio comuni, mantenendo la gioia del desiderio e il piacere della rivolta. Punk is not dead. Questo era il ricordo di Cristina Piccino sul manifesto di Marjan Satrapi.
Bravissima Cristina Piccino, veramente bello. Quasi un pezzo di noi, no?
Sì, senz'altro. Poi comunque il manifesto le dedica ben due pagine, c'è anche una sua intervista di qualche anno fa. Nel frattempo sono arrivate le 6:28, è il momento di passare la linea alla prima edizione del giornale radio questa mattina in redazione Omar Caniello e Diana Santini. Noi torniamo tra poco con il meteo.
Who knows what tomorrow will bring? Maybe sunshine and maybe rain. But as for me, I'll wait and see. And maybe it'll bring my love to me.
Adesso io lo so che Paolo Valisa del Centro Geofisico Prealpino di Campo dei Fiori di Varese mi dirà che sono nubi in rapido dissolvimento, però questa mattina venendo verso la città c'era proprio un bancone di nubi nero, cioè mi sembrava di andare in montagna di fatto.
Ma infatti secondo me non sono così in rapido dissolvimento.
Dici?
Ci metteranno mezza giornata?
Chiediamoglielo magari.
Vediamo,
buongiorno
dai.
Paolo Valisa.
Buongiorno anche a voi, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Buongiorno, bentornato qui tra noi. Ma allora queste nuvolone che c'erano questa mattina ci terranno compagnia nel fine settimana o se ne vanno?
No, non saranno le stesse a tenerci compagnia nel fine settimana, se ne stanno andando, si allontanano verso il Veneto. Ancora nelle prime ore di questa mattina avremo appunto residua nuvolosità e qualche residua pioggia anche sulla Lombardia orientale, ma altrove comincerà nuovamente a splendere il sole. Sarà però temporaneo perché poi nel tardo pomeriggio in serata aumenterà di nuovo la nuvolosità e avremo la possibilità ancora di qualche rovescio temporale, soprattutto sulle Alpi e sulla fascia prealpina. Le temperature massime risaliranno per oggi verso i 24-25 gradi. Nel fine settimana, domani avremo ancora nuvolosità al mattino, un po' di instabilità con residue piogge e qualche rovescio su Alpi e Prealpi, però via via in giornata schiarite che partiranno dalla pianura padana e poi saranno distese ovunque nel corso del pomeriggio con tempo più soleggiato. Domenica dovrebbe essere una giornata ancora migliore, abbastanza soleggiata, con solo qualche passaggio nuvoloso. Qualche rovescio possibile solo in montagna, altrove dovrebbe essere asciutto e sarà anche più caldo con le massime in rialzo tra 25 e 27 gradi.
Ok, domenica. Va bene, quando il centro geofisico dice schiarite, noi cosa dobbiamo fare? Schiariamo, basta, in buon ordine. Grazie mille a Paolo Valisa e a tutto il centro geofisico prealpino di Campo dei Fiori di Varese, buon fine settimana e grazie per le previsioni.
Grazie anche a voi, buon fine settimana a tutti.
No quiero decirte nada.
Era Di Martino, era fa parte del suo ultimo album.
Bella, Agua Donde Vas.
Sì, il suo ultimo album che
molto fine.
Molto acquatico, parla molto di fiume, il fiume Oreto, quello di Palermo, della sua improbabile piena. Tra l'altro un po' ci può servire perché è questo che oggi succede su alcuni giornali, un fiume che scorre e spazza via accuse, secondo alcuni, ripulisce un po' l'immagine di alcune persone. Il giornale...
Sì, diciamo che la complessità è capire di che cosa si parla all'inizio.
Esatto, esatto.
Perché se vi leggiamo i titoli...
Sembra un po' una...
Siamo tornati 30 anni fa.
Sì, 30 anni fa. 30 anni di bugie, titola il giornale, mafia, crolla il teorema su Berlusconi, archiviati. Cavaliere e Dell'Utri, Marina dice era fango, Meloni dice tutto inesistente, ma c'è chi ha costruito carriere sulle menzogne. Libero, titola ufficiale, Silvio non era mafioso. Dopo 30 anni di indagini su Berlusconi e Dell'Utri, archiviate per la sesta volta le accuse sulle stragi del 93, Meloni festeggia, spazzata via ogni ombra. Addirittura Barbara Berlusconi, intervistata, dice una legge per far ripagare i magistrati che sbagliano. Il Foglio, da Minetti alle balle su Berlusconi stragista, l'impunità del circo mediatico giudiziario che distrugge le vite degli altri senza pagare un prezzo, l'umiliazione giudiziaria dei no cav, cronistoria di una persecuzione. Ma quali sono le accuse che sono cadute?
Allora, ma quasi quasi sai che cambiamo giro? Facciamo tutto il giro di Berlusconi e poi facciamo Minetti. Allora, il Fatto Quotidiano dice: Dell'Utri archiviato per strage, la destra cancella le sentenze, Meloni sente Marina per fare asse contro i PM. 1993-1994, il GIP di Firenze, quelli sono gli anni delle stragi, il GIP di Firenze ha deciso a gennaio l'archiviazione, sia per come mandanti di fatto, come per Berlusconi e per Dell'Utri, ma si è saputo solo ieri. È la sesta volta per l'amico storico dell'ex premier, il magistrato ha esteso anche a B il proscioglimento tombale. A pagina 4 e 5 ci sono archiviato Dell'Utri, il GIP chiude sulle stragi, il centrodestra festeggia.
Leggo dal Corriere della Sera: mancano elementi concreti sui contatti e rapporti diretti tra Cosa Nostra e Silvio Berlusconi e quindi Marcello Dell'Utri, suo braccio destro. Così il GIP di Firenze scrive la parola fine sull'ultima inchiesta, ultima di una lunga serie che da 4 anni cercava i mandanti esterni delle stragi di mafia del 1993. È l'archiviazione numero 6. Il 96 è l'anno della prima indagine su Berlusconi e Dell'Utri avviato dalla Procura di Firenze quando c'era Pier Pierluigi Vigna, 10 le vittime degli attentati del 93 a Firenze, Roma e Milano. Tra i condannati ci furono Totò Riina e Matteo Messina Denaro. Giovanni Bianconi scrive: 30 anni di indizi mai diventati prove. E poi l'affondo di Marina Berlusconi, sospetti e insinuazioni per delegittimare solo carta straccia.
Il Domani è un editoriale di Tiglio Bolzoni. Perché indagare Berlusconi sulle bombe è stato un azzardo. La prima sciocchezza originata dal conformismo informativo e definirli ancora oggi occulti è una vera stupidaggine. Da 30 anni che si fanno i loro nomi, le loro avventure imprenditoriali vengono associate alla crema di Cosa Nostra, agli affari dei boss siciliani, al risanamento dei quattro canti di Palermo, alle antenne del Biscione di cui parlavano il medico Tanino Cinale, antenne quelle per trasmettere nel sud, insomma i tralicci proprio, e il pentito Totò Cancemi, ai soldi della droga di Stefano Bontade, che avrebbero, aggiungiamo noi perché se no non si capisce, che avrebbero, come dire, finanziato le diciamo i fondi occulti di Berlusconi, della buonanima di Mimmo Teresi. Insomma, molto si è rivelato indimostrato e indimostrabile, al contrario un poco di quel tanto che hanno confermato gli intrecci e gli scambi pericolosi fra la Sicilia e Milano in una felicissima epoca. Quindi indimostrato o indimostrabile. La seconda sciocchezza è quella di aver creduto sul serio che lui abbia pianificato e ordinato prima le stragi in Sicilia e poi quelle in continente. Domani però, questo è un editoriale, perché indagare Berlusconi sulle bombe è stato un azzardo, apre su Minetti, Mattarella al contrattacco, sia la grazia, nessuna segretezza, più che al contrattacco, una volta che la procura gli dice che è tutto regolare,
la grazia
anzi,
resta.
E lui dice: confermiamo, non c'è motivo di non confermare, se la procura di Milano, che è un'istituzione, dice al Presidente della Repubblica tutto ok.
Il Fatto Quotidiano non la prende bene, infatti ha un titolo, secondo me, abbastanza discutibile: Grazia, Graziella e Mattarella, titola. Sulla Minetti il Quirinale prende per buona l'autoconferma del PG, i dubbi dei giuristi su mancata rogatoria e indagini difensive in casi amministrativi. Di Pietro dice: se non senti la testimone non puoi parlare di fatti falsi. C'è poi un editoriale che è di Marco Travaglio, che è una lettera alla procuratrice generale Francesca Nanni, insomma, in cui le dice: lei è liberissima di credere a Santa Nicole Minetti e di passare quindi un colpo di spugna sulle sue condanne per reati gravissimi senza che abbia scontato un minuto di pena, di cancellare, insomma, però
quello che non può fare è dire che il Fatto Quotidiano dice delle falsità, secondo Travaglio.
Esatto.
Perché rivendica tutta l'inchiesta, insomma.
Certo, dice che abbiamo intervistato Graziella, ex massaggiatrice di Casa Cipriani, riportando fedelmente ciò che ci ha detto.
Vabbè, riprende, insomma, tutto il caso.
Sì, insomma, quindi non molleranno facilmente, l'idea, l'impressione è questa.
E allora, dopo queste, diciamo,
inchieste?
Sì, che
chiuse.
Di gennaio, ma di robe del 93, facciamo così, va. Don't you?
Figurati.
Forget about me.
Ma come potrei? Won't you come see about me? I'll be alone dancing, you know it, baby. Tell me your troubles and doubts, giving me everything inside and out. We'll be right back.
Sulle mani, no, dai, non guardarmi male. Mi fanno parlare di cose di 30 anni fa, del 94.
Questa cosa ti infastidisce?
No, vabbè, don't you.
Va bene, allora veniamo a notizie molto, molto più vicine a noi e di cui non ci dobbiamo dimenticare.
Li facciamo fare il rullo? Dai, facciamogli fare il rullo.
Leggo dalla stampa l'articolo di Niccolò Zancan, che è andato a Villa Piana in provincia di Cosenza e ci parla dei morti di nessuno, ovvero le quattro vittime, i quattro braccianti che sono morti qualche giorno fa. I cittadini di Villa Piana non collaborano e i parenti sono tutti all'estero, i quattro ragazzi bruciati vivi dai caporali condannati a rimanere fantasmi. Scrive così Niccolò Zancan: al bar della piazza le domande suscitano un certo fastidio. Mai visti? Nemmeno una volta. Abbiamo scoperto che quei quattro ragazzi abitavano qui dalla televisione. Anche la signora Elisabetta Filardi, che lavora nell'unico ristorante del paese e abita nella loro stessa via, non li conosceva. Anche io sto in via Gramsci, quattro case più su, ma sono fuori tutto il giorno, esco la mattina presto, poi rientro. Non sapevo nemmeno che l'appartamento fosse stato affittato di nuovo. Il proprietario abita alla Marina. Mi sono informata. Mi hanno detto che quei ragazzi andavano al lavoro molto presto, prima dell'alba. Quando tornavano, portavano la frutta ai bambini delle case intorno. Poi si chiudevano dentro a riposare. Fantasmi da vivi e da morti. È questo l'unico ricordo che si trova a Villa Piana delle quattro vittime della strage. Braccianti che regalavano fragole ai bambini del paese prima di tornare a scomparire. I nomi sono Wasim Khan, 28 anni, pakistano, Amjad Safi, dell'Afghanistan, Fazal Amin Khojian, 28 anni, e Ismat Ullah Khemi, il più giovane, di 19 anni, entrambi afghani.
Su vari quotidiani si torna sempre su questo tema. Vi segnaliamo dal Corriere della Sera Goffredo Buccini, che inizia così dalla prima pagina: botte, abusi e paghe misere, la vita da incubo dei migranti. C'era una volta Jerry Maslow, il primo a lasciarci la pelle, o almeno il primo di cui ci accorgemmo, quando quattro bravi ragazzi di Villa Literno l'ammazzarono 37 anni fa per strappargli poche banconote raccimolate tra le chiamate all'alba nella piazza degli schiavi e le giornate senza fine nei campi di pomodoro. Un'Italia ancora provvista di pudore insorse, manifestò, raccolse firme, gridando mai più. Il rogo di Amendolara racconta che siamo ancora fermi all'anno zero. Siamo fermi a Jerry Maslow. E poi la vita infernale dei braccianti, tra botte, doping e pochi euro, mangiano sulla nostra pelle, dicono loro, da nord a sud, come cambia il racket. Il Corriere della Sera, pagina 15, fa una grande cartina con tutti i casi registrati negli ultimi anni, la mappa delle regioni, non so, qui in Lombardia sono 36 i casi di caporalato segnati, con il cambiamento del racket, il ruolo delle imprese, ma anche il ruolo dei professionisti, perché tutto poi è ammantato di una specie di finta regolarità che da appalto a subappalto, a non registrazione delle giornate di lavoro, a farsi dare indietro parte del salario, insomma, un semigrigio di illegalità.
È di questo che parla l'editoriale di Francesco Riccardi in prima pagina su Avvenire: se invisibili sono i padroni, caporalato e assuefazione morale. Chissà, forse a risolvere il problema del caporalato ci penserà domani l'intelligenza artificiale. calcolando in una frazione di secondo quante ore di lavoro di braccianti occorrono per raccogliere le fragole in un'impresa agricola e in un'altra frazione di secondo controllando nell'anagrafe INPS se quell'azienda ha effettivamente versato contributi corrispondenti, riscontrando fatture di vendita e bonifici degli stipendi. D'altro canto, se già oggi l'Agenzia delle Entrate è in grado di precompilare la mia dichiarazione dei redditi, comprese le detrazioni spettanti, e l'INPS di preparare la dichiarazione ISE con preinserite tutte le mie proprietà, perché non può segnalare automaticamente l'inaffidabilità contributiva di un'azienda? Non basterà per salvarci davvero. Occorre recuperare la nostra umanità. Un tempo ci raccontavamo che erano invisibili e le nostre coscienze restavano più leggere. Perché non sapevo, non immaginavo che lavorassero così, ma la scusa non regge più. Ogni giorno gli sfruttati ci sorpassano in bicicletta con i loro borsoni colorati. Persino quelli che lavorano chiusi negli scantinati, non possiamo più dire di non vederli. Gli unici realmente invisibili oggi non sono gli sfruttati, ma coloro che dello sfruttamento beneficiano. No, non i caporali, passamanovalanza efferata. Quelli in un certo numero vengono arrestati, ma i proprietari dei terreni in cui i braccianti si sfiancano per pochi euro, i committenti dei lavori edili senza misure di sicurezza. I padroni degli opifici in cui si cuciono le borse degli stilisti, le finte cooperative e agenzie per il lavoro conniventi. Ecco, di questi veri invisibili vorremmo che emergessero maggiormente le responsabilità.
Andiamo sul manifesto, una segnalazione, decine di denunce per Pisa Solidale con Gaza e la flottiglia, sono 140 i capi di imputazione contestati, 54 denunce notificate ad altrettanti attivisti che nei mesi scorsi hanno partecipato alle manifestazioni contro la guerra per la Palestina, in particolare blocco dell'autostrada, il famoso sciopero, quello del 3 ottobre, poi l'azione del 13 marzo alla stazione ferroviaria quando hanno fermato per 4 ore i treni che trasportavano armi verso Camp Derby. Questi provvedimenti hanno colpito studenti, dottorandi, ricercatori e poi lavoratori del mondo della sanità, delle pulizie, del turismo, mamme che erano alle manifestazioni con i figli, driver della logistica, abitanti, sindacalisti, pensionati, anche consiglieri comunali. Cioè si mettono tutti insieme un tentativo di criminalizzare episodi differenti e si usano a man bassa i nuovi decreti di sicurezza, così mesi dopo si spaventa e si punisce chi ha manifestato.
Segnaliamo sul Fatto Quotidiano l'articolo di Lorenzo Giarelli su un sondaggio per Demopolis sul voto dei giovani che dice che è grazie agli under 30 che PD, AVS e soprattutto Movimento 5 Stelle possono sperare di vincere le prossime elezioni. Il 65% dei ragazzi tra i 18 e i 30 anni conferma di avere partecipato alla consultazione costituzionale dello scorso marzo, ma la stessa spinta non c'è per le politiche. A oggi, in quello stesso campione, solo il 44% dichiara che andrebbe a votare alle elezioni, con un crollo quindi di oltre il 20%. La buona notizia per Giuseppe Conte, Elly Schlein e alleati arriva da quei giovani disposti a indicare una preferenza tra i partiti. Secondo l'analisi di Demopolis, tra gli under 30 il 5 Stelle sarebbe al 22%, sopra persino a Fratelli d'Italia, fermo al 21%, mentre terzo sarebbe il PD al 18%. Molto bene anche AVS stimata al 10,53 tra i giovani. Il secondo partito della coalizione invece per la destra dopo Fratelli d'Italia sarebbe Futuro Nazionale di Roberto Vannacci al 5,5%.
Interessante. Chissà cosa interessa a questi lettori di Berlusconi del 94, perché sulla giustizia si sono espressi, poi vediamo. Vabbè, temi, riflessioni, chi lo sa.
Chi lo sa?
Giornale radio.
Ah, ecco, sono le 6:58, la linea passa al giornale radio per i titoli principali. Noi torniamo tra poco invece con i titoli, anche noi, delle prime pagine. Presto, presto!
Le notizie appena sveglie.
eccoci alle 7.03 di venerdì 5 giugno. Queste sono le prime pagine dei quotidiani. Iniziamo con La Stampa, che apre sull'Ucraina. Putin, Zelensky, segnali di pace. Mosca apre a Kiev nell'Unione Europea e il leader ucraino dice vediamoci e finiamo la guerra. Nelle pagine interne, Giovanni Pigni, Putin, Zelensky, segnali di pace, scrive: dopo settimane di devastanti bombardamenti reciproci e minacce di escalation, sembra riaprirsi uno spiraglio di dialogo tra Russia e Ucraina. Durante un incontro con i giornalisti internazionali al Forum Economico di San Pietroburgo, il presidente Vladimir Putin ha dichiarato che la Russia è pronta a raggiungere una soluzione pacifica al conflitto, nonostante, a suo dire, l'esercito avanzi su tutto il fronte. L'accordo, secondo Putin, dovrebbe basarsi sull'intesa raggiunta con il presidente americano Donald Trump nel summit in Alaska di quasi un anno fa. Fin qui nulla di nuovo. Subito dopo l'incontro tra Putin e i giornalisti è arrivata la risposta da parte del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, sotto forma di una lettera aperta al leader russo pubblicata sul sito della presidenza ucraina. Zelensky propone di porre fine alla guerra attraverso un dialogo diretto tra loro due. Propongo un faccia a faccia e propongo di fissare una data precisa, ha scritto il presidente ucraino, aggiungendo che Kiev è pronta a un cessate fuoco completo per la durata dei negoziati. C'è poi un'analisi, sempre sulla Stampa, di Stefanini, che dice: lo zar ora cerca di uscire dall'angolo, ma gli serve la sponda di The Donald. Tornare allo spirito di Anchorage è uno slogan usato per coprire le concessioni che dovrà fare. Anchorage, appunto, l'incontro che è stato fatto in Alaska ad agosto dell'anno scorso. Bruxelles stringe sui visti russi, basta turisti mentre c'è la guerra. La proposta è di 12 stati guidati dai baltici e dagli scandinavi.
Su Domani, ora Putin fa la colomba sia all'Ucraina nella UE, siamo a pagina 5, ma deve cedere il Donbass. Nonostante l'escalation di attacchi aerei, lo zar sembra aprire al dialogo. Lettera aperta di Zelensky, trattiamo in un paese neutrale. Su Repubblica, dalle rive del Dnipro alla Crimea, l'armata di Vladimir soffre al fronte. Dall'inizio dell'anno si è materializzato un fatto nuovo, gli ucraini hanno preso l'iniziativa, tante piccole manovre coordinate, poco alla volta hanno messo in crisi l'esercito russo che a maggio ha perso 250 km di terreno. Il comando di Mosca non riesce a risolvere il caos organizzativo creato da Elon Musk, che da gennaio ha interrotto le connessioni satellitari Starlink per la Russia, e poi insomma tutta la questione del terreno. Ma non c'è solo il terreno. C'è anche una realtà inequivocabile, scrive Di Feo, che emerge dai campi di battaglia: nessuno dei contendenti è in grado di vincere ed entrambi devono misurarsi con problemi crescenti. Le finanze sono logorate per la Russia, in Ucraina lo scenario non è migliore, la UE sta mantenendo il paese, ma chissà quanto tempo potrà farlo.
Simone Canettieri sul Corriere della Sera scrive che mentre Meloni è in Montenegro per un incontro, non cambia la linea su Kiev nell'Unione Europea e dice: prima i Balcani. La premier è scettica su un negoziato senza gli americani. Scrive Canettieri: l'Ucraina sostenuta e difesa da 4 anni, è giusto che entri nell'Unione Europea, ma non ora. Giorgia Meloni è attesa al vertice Europa-Balcani di Tivat in Montenegro e confermerà che prima ci sono appunto il Montenegro, che ospita questo summit che già si vede nella UE fra 2 anni, e l'Albania dell'amico Edi Rama, che punta allo storico passo entro il 2030.
Eh sì, diciamo, non va giù a Meloni, poi che siano Merz, Starmer,
i volenterosi siano
e Macron.
Il titolo invece di apertura del Corriere della Sera, che lo diciamo, oggi è verde, anziché essere bianco è verde per la giornata mondiale dell'ambiente, il titolo principale è sul Libano: salta la tregua in Libano, il no di Hezbollah e l'intesa con Beirut è una resa, Israele si ritiri, intanto ucciso un casco blu serbo nel sud del Libano.
Libano, una tregua che muore all'alba, Hezbollah affossa l'accordo definendolo umiliante, nessuna intesa senza il ritiro delle truppe israeliane, ha detto il partito di Dio, ma l'esercito israeliano non intende lasciare la zona sud del fiume Litani. Agnese Rinaldi da Beirut scrive su Domani: il nuovo cessate il fuoco firmato da Beirut e Tel Aviv parte malissimo, un casco blu cade sotto i colpi di un mortaio a Marajun. E poi anche l'Iran collegato, Khamenei, i nemici sono stati sconfitti, ha parlato il Mushtaba Khamenei dicendo che di fatto hanno vinto per il semplice fatto di non essersi disgregati. Il Sole 24 Ore, anch'esso Libano, no di Hezbollah, la fragile tregua, ma anche raid dell'esercito israeliano su Gaza, 11 vittime, notte di bombardamenti, segnala la Sole 24 Ore, il report della Caritas. Nella striscia la crisi dell'acqua è a livelli drammatici, non c'è più acqua a Gaza, il 75% degli abitanti beve acqua contaminata e salmastra, con conseguenze sulla salute ormai permanenti.
Apertura sul Libano anche per Avvenire, la tregua finta, ha ucciso un casco blu UNIFIL proprio mentre viene annunciata la proroga del cessate il fuoco tra Israele e Libano, respinta da Hezbollah. Prove di arretramento per le truppe di Tel Aviv, c'è un articolo di Lucia Capuzzi che dice che la concomitanza temporale è inquietante, l'annuncio del nuovo piano di cessate il fuoco tra Israele e Libano è arrivato nelle stesse ore della morte del casco blu Milovan Jovanovic, raggiunto da un colpo di mortaio nella sera di mercoledì, mentre si trovava nella base spagnola Miguel de Cervantes, nel sud del paese dei Cedri, il luogo dove l'intesa viene testata con un primo arretramento simbolico dell'esercito israeliano. Lucia Capuzzi ci dice chi era il soldato morto, il sergente serbo di 37 anni, è la settima vittima della missione UNIFIL dal 2 marzo, quando la nazione è stata dilaniata dall'ennesima guerra. Altri due colleghi sono stati feriti nell'attacco di Marja Oyun, per cui Israele accusa Hezbollah. Beirut, da parte sua, denuncia l'uccisione di 10 persone nei raid di Tel Aviv di ieri su Tiro, La Beca e il Sud. Il bilancio totale oltrepassa quota 3.500 in poco più di 3 mesi. Segnaliamo su Avvenire un esperimento che va avanti da un po' di tempo, molto interessante, il metodo Rondine, ragazzi in marcia per la pace di tutti, ne scrive Chiara Vitale, che è proprio lì a Rondine, in provincia di Arezzo. Sicuramente qualcuno pensa che sia irrealistico credere che sia possibile disinnescare i conflitti, che sia solo utopia, ma proprio per questo ciò che facciamo qui ha ancora più valore. Ha la voce decisa Laura Giorgi, ha 18 anni e sta vivendo il suo quarto anno di scuola a Rondine, cittadella della pace, borgo a una decina di chilometri da Arezzo, diventato modello di educazione alla pace riconosciuto a livello internazionale. È un luogo dove si sperimenta che addirittura i conflitti possono diventare generativi. Qui decine di persone che arrivano da contesti di guerra si ritrovano fianco a fianco, vicine di banco, l'israeliano e la palestinese, l'armeno e l'azero, il serbo e il bosniaco e tanti italiani che decidono di passare nella cittadella parte del loro tempo e che portano il metodo Rondine nelle loro scuole e nei territori di tutta Italia. E poi c'è varie interviste a vari studenti, eravamo solo nemiche, qui condividiamo la vita.
La Repubblica, è interessante, no? Nel interessante giorno in cui si può parlare di uno spiraglio anche per l'Ucraina. La Repubblica, ritorno al nucleare, primo sì, la Camera approva il disegno di legge, tempi lunghi per l'attività, nuovo referendum, la Camera approva il ritorno all'atomo con i voti della maggioranza e di Azione, di mentre Italia Viva si astiene. Scelta necessaria, siamo meno dipendenti, dice il rettore del Politecnico di Torino. Attenzione però, le rinnovabili devono essere il centro della strategia per l'Italia, una scommessa assurda, costi esagerati, tempi incerti, dicono le opposizioni. 10 anni per la prima centrale, resta il rebus dei rifiuti radioattivi, il governo punta sui reattori che costano fino a 3 miliardi, i primi modelli però non possono entrare in funzione prima del 2034, anche perché non ce ne sono praticamente ancora, soltanto Cina e Stati Uniti sembra possano fare prima.
Anche il Messaggero apre con l'Italia riapre al nucleare, primo via libera della Camera alla delega, i decreti entro l'anno. Il Manifesto anche lui si apre su questo, con toni naturalmente differenti, cogli l'atomo, è il titolo, e c'è una foto del ministro Gilberto Pichetto Frattin con Giorgia Meloni, primo sì al ritorno del nucleare in Italia dopo 2 referendum contrari. La crisi energetica offre l'occasione al governo per forzare il recupero di una tecnologia vecchia e sporca, con la promessa di soluzioni nuove che non si vedono, un alibi per l'inerzia sulle rinnovabili. C'è poi un editoriale di Andrea Capocci, il piano irrealistico, costoso e crea dipendenza. È una mossa più ideologica che industriale, scrive Capocci. Il settore dell'energia e dell'ambiente è quello in cui l'esecutivo di destra è più deficitario. Nonostante il PNRR non è stato fatto nulla di strutturale su un tema che dall'Ucraina al Golfo continua ad agitare sia la macroeconomia che le bollette di casa. Forzare sul nucleare adesso significa trarre il massimo profitto per pagarne le conseguenze in termini di consenso, incassando poi il plauso. per aggirare i ripetuti stop referendari e dipingere il ritorno al nucleare come una svolta innovativa, il governo deve fare sfoggio di una certa creatività linguistica. La legge, ad esempio, punta sui cosiddetti piccoli reattori modulari, un tipo di impianto che generalmente non supera i 400-500 megawatt. L'uso dell'avverbio è curioso: al momento i piccoli reattori sono in fase di sviluppo e forse se ne parlerà per il prossimo decennio. Generalmente, cioè, i reattori modulari non esistono. In più, anche l'aggettivo piccolo è discutibile. Le centrali atomiche italiane erano quasi tutte al di sotto di quella soglia e solo Caorso la superava di non molto. Dunque, un referendum sui piccoli reattori si è già svolto e sappiamo com'è andata.
Scontro sul caro energia. Ieri vi abbiamo raccontato che il governo voleva dare 100 euro di voucher alle famiglie con la card famosa, alle famiglie diciamo più in difficoltà, ma la Lega si è messa di traverso perché la card va anche agli immigrati cosiddetti, cioè ai cittadini residenti di origine straniera. Questo tanto per dirvi dove finiscono gli annunci del governo. Di Minetti vi abbiamo già detto, di Berlusconi anche, sugli altri quotidiani.
Ne riparleremo dopo, quando riprendiamo la rassegna stampa, perché adesso sono già arrivate le 7.14, è il momento di passare la linea a Roberto Maggioni per la prima edizione di Metro Regione. Noi torniamo invece dopo il giornale radio.